torniamo a parlare di Ucraina, della crisi che sta scuotendo il paese, ma anche degli interessi profondi che ci sono nella questione del gas. Ne parliamo con Maurizio Zicano, un compagno, un ambientalista che da sempre segue queste questioni con grande attenzione. Buongiorno Maurizio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Cominciamo dall'Ucraina, dalla crisi. Quali sono gli elementi di questo scacchiere?
Ma senti, ora io non mi voglio spacciare per quello che non sono, quindi un esperto in geopolitica o geostrategia, però diciamo sì, nell'analisi di quello che sta avvenendo e accaduto e sta avvenendo e chissà forse avverrà, perché la situazione mi sembra francamente tutt'altro che stabilizzata, c'è da segnalare appunto la completa disinformazione a cui siamo stati sottoposti in questi mesi. Ricorderò brevemente così l'evolversi degli avvenimenti, cioè lì ricordiamoci che c'era un accordo sostanziale per una collaborazione economica fra Ucraina e Unione Europea. Il presidente di allora decise a un certo punto di rinunciare a questo accordo e di invece aprire trattative con la Russia, che naturalmente gli diede un sostanzioso aiuto sia abbassando le tariffe del gas sia attraverso un prestito di notevole entità, se non mi sbaglio 15 miliardi di euro, e questo ha provocato la reazione della piazza e poi pian pianino la caduta del vecchio regime oligarchico e la creazione attraverso poi prima un governo provvisorio, poi elezioni successive di un nuovo governo più filo europeista di quanto non fosse evidentemente il precedente. Ora, la storia ci è stata raccontata come un anelito di libertà da parte della popolazione che ha voluto scegliere la democrazia contro l'autoritarismo. In realtà si tratta solamente di una visione parziale. È vero che c'era evidentemente un grosso malessere della popolazione ucraina. L'Ucraina è uno stato poverissimo che tutti conosciamo, nel senso che tutti penso abbiamo a che fare con badanti o lavoratori ucraini costretti a fuggire dal paese e arrivare qui, anche qui in Occidente, anche qui in Italia. Quindi è uno stato poverissimo, una situazione degradante dal punto di vista economico e sociale, e un governo, quello appunto precedente, estremamente impopolare. Però naturalmente la verità non si ferma qui. La verità è che c'è stato un intervento estremamente pesante da parte degli Stati Uniti e di alcuni suoi alleati europei, più che dell'Unione Europea, che poi c'è stata tirata dentro abbastanza di forza per proseguire la politica che ormai viene svolta da 20 anni, cioè di penetrazione dell'Alleanza Atlantica, quindi sostanzialmente degli Stati Uniti, nella vecchia ex Unione Sovietica. Questo intervento si è appoggiato su forze di destra e di estrema destra, perché naturalmente quando servono questa gentaglia è molto ben accetta ai nostri democratici governanti statunitensi, inglesi e anche purtroppo europei. Questo ha provocato chiaramente la caduta di un regime evidentemente impopolare, ma la creazione è certamente sostituito da un regime che non è certamente migliore, no? Si parla di oligarchie, si parla di arricchiti dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Arricchiti erano prima, arricchiti sono quelli di ora. Ciò evidentemente non cambia. Gli Stati Uniti hanno i loro interessi, che è quello di appoggiare evidentemente la NATO, quello di rilanciare la guerra fredda in funzione sostanzialmente antitedesca, e lo si è visto chiaramente anche dai danni che le sanzioni sono state fatte ad Econo alla Germania, ma anche all'Italia, che sono grossi esportatori nei confronti della Russia. E poi non ricordiamoci, lo scacchiere ucraino si collega chiaramente a quello che sta succedendo in Medio Oriente, dove io ricorderei poco più di un anno fa l'intervento russo bloccò una iniziativa militare americana contro la Siria. Evidentemente isolare la Russia e indebolirla permette agli americani di avere maggior mano libera anche in Medio Oriente. Questo diciamo è, l'ho un pochino in maniera un pochino grezza, però riterrei abbastanza fondata un po' la situazione che si è venuta a creare in Ucraina. A questa situazione si è collegata poi la seconda campagna terroristica, che la prima era quella del dipingere la Russia come un pericoloso avversario che cerca di imporre il suo autoritarismo al resto d'Europa. La Russia non fa altro che difendersi, probabilmente farebbe anche lei quello che fa gli Stati Uniti, ma non ne ha le possibilità, e quindi si difende dagli attacchi degli Stati Uniti, dell'Alleanza Atlantica, e la seconda campagna terroristica era quella sulla crisi del gas. Si è detto più volte che saremmo rimasti al freddo, che la Russia ci avrebbe creato grandissimi problemi e che probabilmente saremmo stati costretti a vivere un inverno, rischiavamo perlomeno di vivere un inverno di grande crisi dal punto di vista energetico. In realtà insomma, una minima analisi dimostra che non è che i rapporti fra Russia e Europa attualmente, probabilmente in futuro cambieranno, qualche domani se ne può parlare per qualche minuto, ma voglio dire, attualmente sono di interdipendenza. La Russia non si può permettere di non venderci il gas, come d'altra parte l'Europa non si può permettere di non prendere il gas russo, però collegamento esiste, ma non è un collegamento da una parte sola. La Russia, se non ci vende il gas, fallisce, fra l'altro in un periodo estremamente critico come quello attuale, con il calo vertiginoso dei prezzi del petrolio. Leggevo proprio oggi, sono diminuiti del 25%, ma il famoso barile di Brent si vende a $83, mentre fino a due mesi fa si vendeva a $110, $105, e quindi voglio dire, la Russia ha anche grossi problemi, perché questo abbassamento dei prezzi del petrolio vuol dire che la Russia, che è un grosso esportatore oltre che di gas anche di petrolio, e guadagnerà molto meno, e quindi ha tutto l'interesse a venderci il gas. D'altra parte bisogna dire anche che, a dimostrazione di quanto fosse terroristica quella campagna di stampa che ci ha ammorbato per alcuni mesi, che anche la stessa Ucraina non ha nessun interesse ad acuire la tensione, perché l'Ucraina, se non prende il gas dalla Russia, rimane al freddo. Ora, da quelle parti laggiù il freddo è piuttosto diciamo così, pesante, e quindi non avere il gas e quindi non poter accendere riscaldamenti o creare elettricità vorrebbe probabilmente dire per una crisi sociale ben più pesante di quella che già esiste in un paese che, ho già detto, è impoverito. Si è impoverito negli ultimi anni, quindi sostanzialmente nessuno, né europei che hanno bisogno del gas russo, né russi che hanno bisogno di vendercelo, né gli ucraini che hanno bisogno del gas russo per sopravvivere, avevano interesse ad acuire la crisi. E infatti l'accordo bene o male è stato trovato, un accordo che vede sostanzialmente la vecchia controversia dei pagamenti del gas risolta, grazie all'intervento dell'OE, che fa da garante al fatto che l'Ucraina possa pagare i propri debiti arretrati nei confronti del gigante, il famoso Gazprom, il gigante energetico russo. Il problema è, secondo me, estremamente grave. Perché? Perché subiamo tutti una disinformazione notevole, che tende sostanzialmente a farci vedere una realtà diversa da quella che è. Sia ben chiaro, non vorrei che qualcuno pensasse che io sottovaluto i rischi di guerra. I rischi di guerra ci sono. Proprio recentemente leggevo un articolo della presenza pesante di volontari stranieri fra le file dei battaglioni che si battono a fianco delle truppe regolari di Kiev. Si tratta naturalmente di gente che non è lì per caso. I rischi di guerra ci sono, però in questo momento nessuno ha interesse a far partire una guerra, perché creare una situazione di crisi in quel posto, in Ucraina, vorrebbe dire chiaramente una guerra in Europa, e non la vogliono gli europei, non la vogliono i tedeschi, che bene o male contano ancora qualcosa, ma secondo me non la vogliono nemmeno gli americani. Ecco. Questa questione si collega, dicevo, alla più generale problematica legata alle scelte energetiche del nostro paese. Questo io me ne sono interessato sempre in collegamento.
Scusa se ti interrompo, prima di entrare proprio nel merito un po' più caldo di questa questione, facciamo un passo indietro rispetto alle questioni che tu hai posto ora. Si ha la sensazione, osservando le politiche statunitensi, non soltanto in Europa e non soltanto per quello che riguarda l'affare ucraino, ma anche per quello che riguarda il Medio Oriente, che gli Stati Uniti stiano puntando, attraverso le questioni energetiche, a destabilizzare proprio l'Europa, proprio quell'Unione Europea che da sempre è alleato ma un po' recalcitrante. E questo si spiega anche col fatto che gli Stati Uniti l'anno prossimo con ogni probabilità raggiungeranno l'autosufficienza energetica tramite l'adozione di una serie di tecniche anche invasive, come quelle del fracking, che consentiranno loro di poter fare a meno, ad esempio, del petrolio medio orientale. Ecco, questa è una tesi forse ardita, che però spiegherebbe tante delle scelte che gli Stati Uniti stanno facendo in Medio Oriente, ma forse anche quelle che sono state fatte in Ucraina.
Sì, no, io ritengo che queste tesi siano sostanzialmente giuste, nel senso che, senza, ripeto, avere la pretesa di spacciarmi per quello che non sono, quindi un esperto di questioni geostrategiche, ritengo che dietro a molte delle scelte o a molte delle bolle mediatiche, su cui io insisto molto, che ci vengono propinate tutti i giorni, esiste poi una scelte di fondo che sono un po' quelle che delineavi te. Insomma, le bolle mediatiche in questo momento sono due, no? C'è l'Ucraina e il famoso califfato del nipote di Maometto, che poi non si sa se l'hanno ferito, ammazzato, chissà. Però dietro a queste bolle, ahimè, c'è chiaramente una volontà politica chiara degli Stati Uniti di isolare l'Europa, ma soprattutto di ricolonizzarla. Per la verità, l'Europa non si è mai completamente liberata chiaramente dalla oppressiva presenza americana. Certo che negli ultimi anni, dopo la caduta del muro, quindi della contrapposizione fra est e ovest, gli Stati Uniti avevano perso un attimino di importanza, la vogliono riacquistare, quindi vogliono ricontrollare l'Europa in funzione antirussa, ma soprattutto anticinese. Ricorderò, ma en passant, perché ti ripeto, non voglio spacciarmi per quello che non sono, il famoso trattato transatlantico, il TTIP, se non mi sbaglio si chiama, che è in gran segreto contrattato dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti, che dovrebbe essere un altro asse fondamentale per riportare l'Europa nell'alveo degli interessi americani. Quindi questo è, secondo me, sì, è un'interpretazione che ha delle basi e dei fondamenti.
Torniamo alla politica energetica del nostro paese.
Sì, allora la questione ucraina e tutta la campagna terroristica che ci è venuta fuori si collega sostanzialmente alla questione del freddo, no? Ti dicono, se l'Ucraina non blocca il passaggio del gas, noi rimaniamo al freddo. Ora, ho già, penso, dimostrato, ma voglio dire, se ne trovo una dimostrazione abbastanza facile anche in rete, che in realtà nessuno aveva interesse a portare la crisi al di là di un certo punto, perché questo avrebbe voluto dire la guerra, e nessuno, nemmeno gli Stati Uniti, hanno in questo momento intenzione di portare la guerra in Europa e poi una guerra con la Russia, insomma, no? Quindi un osso piuttosto pesante. Ecco, quello che interessava, l'approfondimento mio era finalizzato sostanzialmente a questo ragionamento, è vedere in realtà cosa sta succedendo in Italia, che è un po' l'altra faccia della medaglia di questa crisi ucraina. Cioè, in Italia abbiamo un abbassamento dei consumi, che ormai i dati sono al settembre, hanno riportato i consumi di gas ai livelli del 1998. Eppure noi abbiamo una strategia energetica nazionale approvata dal governo Monti e sostenuta anche dai governi Letti e da Letta e dall'attuale governo del venditore di pentole fiorentino, che sostanzialmente fa finta che questo non esista. Cioè, addirittura si parla di aumentare la capacità di importazione, sia con la costruzione di un gasdotto, il TAP, sia con la costruzione di perlomeno 4 nuovi rigassificatori. La cosa ha veramente dell'allucinante. Se però si legge poi la SEN, che fu scritta dall'allora ministro dello sviluppo economico, un banchiere fra l'altro, no? Passera, si legge addirittura che, comunque, siccome si rendono conto che in questo momento nessuno costruirebbe o metterebbe soldi per fare i rigassificatori, il governo con tranquillità dice che le garanzie le diamo noi, ma non si tratta di una garanzia, si tratta sostanzialmente di una sovvenzione. Cioè, loro dicono: voi fate i rigassificatori, se quei rigassificatori non funzionano, i soldi comunque ve li diamo noi. Questa è la garanzia di cui parla Passera. Ora, purtroppo, noi a Livorno abbiamo già un caso di questo genere. Abbiamo già un rigassificatore costruito, arrivato a Livorno nell'agosto del 2013, ormai più di un anno, è entrato in funzione ufficialmente nel dicembre del 2013, che non ha ancora lavorato una goccia di gas, perché naturalmente non è convenienza di nessuno importare gas in più di quello che già si importa. Ebbene, questo rigassificatore oggi è stato dichiarato strategicamente importante e il governo finanzierà, perché sappiamo già che il rigassificatore è vuoto, è rimasto vuoto per un anno, ma rimarrà vuoto probabilmente anche per molto altro tempo, probabilmente per sempre, finanzierà comunque 900 milioni con una tranche di, dai, non si è ancora capito bene, dai 40 agli 80 ai 100 milioni l'anno per 20 anni, in modo da garantire ai costruttori, che sono la multinazionale tedesca E.ON e la multi-utility italiana IREN, per garantire loro il loro
cioè, insomma, fammi capire, tu questo rigassificatore è fermo, non funziona, no. Non funzionerà con ogni probabilità, ma lo Stato italiano ha tirato fuori, il governo italiano ha tirato fuori dei quattrini per garantire che possa rimanere così com'è e quindi rendere dei soldi ai suoi costruttori per altri 20 anni?
Certo.
Fantastico.
Cioè, tutto ciò con l'aumento in bolletta, cioè noi avremo dal 2014, pagheremo un qualcosina in più ognuno di noi, e ognuno di noi, o comunque tutti coloro che pagano la bolletta del gas, per sovvenzionare questa cattedrale nel deserto che sta lì ad arrugginire, per fortuna, perché perlomeno non fa danni, questo sia ben chiaro, però il problema è che questi hanno fatto un investimento, lo hanno completamente sbagliato, ma a pagare siamo noi. Ora, il problema è che secondo la strategia energetica nazionale, di questi rigassificatori ne dovrebbero essere costruiti perlomeno altri 3 o 4, e quindi noi dovremo probabilmente nei prossimi anni, se va avanti questo disegno criminale e criminogeno, probabilmente accollarci altre spese per degli impianti che probabilmente, visto il calo verticale dei consumi, che ripeto, siamo ai livelli del 1998, no? E così questo calo probabilmente rimarranno vuoti o semivuoti. Ti dico, l'altra settimana, probabilmente non in questo numero, nel numero di 15 giorni fa dell'Espresso, c'era un articolo che in realtà era uno spot promozionale per un altro rigassificatore, in Italia ne funzionano 3, un altro rigassificatore che è quello di Rovigo, che è ancora più grosso di quello di Livorno, ha anche una tecnologia diversa, e in questo spot promozionale, insomma, che così travestito da articolo, in cui si diceva tranquillamente, guardate, siccome il nostro rigassificatore funziona ormai al 40-50%, non state a farne nuovi, dicevano i gestori di questo rigassificatore, perché potete venire dal nostro e così il gas lo importiamo da noi e così lo facciamo funzionare. Questa è la situazione, capito? E questa è una situazione molto grave, insomma, letteralmente buttati via. Cioè, questi dicono che non hanno soldi, ma per le cose che gli interessano i soldi li trovano sempre.
Insomma, noi avremo degli aggeggi infernali che non funzionano, dobbiamo augurarci che continuino a funzionare, perché
certo,
sono
perché
pericolosissimi. E però dovremmo anche pagare nelle nostre bollette, sì, la loro esistenza in quanto tali.
Sì. Per una presunta strategicità che poi nessuno è in grado di dimostrare, ma che siccome tanto nessuno è in grado nemmeno di opporsi, visto che di queste cose, francamente, in Parlamento devo dire c'è stata un paio di mozioni dei 5 Stelle e poi e per il resto, e dei leghisti, bisogna essere onesti, antipatici, però su questa cosa una mozione, una interpellanza l'hanno fatta, poi per il resto tutto tace, tutto va bene, litigano per le puttanate e poi per le cose magari serie sono tutti perfettamente d'accordo.
Beh, in attesa che vadano entrambi al governo e cambino idea sull'argomento, perché finora come dire, le politiche energetiche sono state del tutto simili. Per quello che riguarda la Lega, al governo c'è stato un bel pezzo,
certo,
anche
certo,
mentre venivano approvati e costruiti i rigassificatori nel nostro paese. Quindi, in altre parole, nessuna emergenza energetica, tranne forse quella che ci imponiamo da soli, perché non facendocela ad arrivare alla fine del mese restiamo un po' di più al freddo,
certo,
e accendiamo un po' di meno caldaie, stufe e quant'altro ci rende un po' meno sgradevole l'inverno. È vero che spesso si esagera, ma come dire, è abbastanza chiaro che questa riduzione rispetto agli anni precedenti la dice chiara, no? Di che cosa sta accadendo nel nostro paese, e si sta riducendo tutto, si stanno riducendo tutti i consumi, evidentemente c'è chi risparmia anche sul riscaldamento, ma anche qui sarà una questione di classe, immagino che non lo facciano tutti, soltanto quelli che sono obbligati a farlo.
Certo, ma poi oltre che alla contrazione dei consumi che derivano appunto chiaramente da un generale impoverimento, c'è sia una contrazione anche da dal punto di vista industriale, nel senso i grandi gruppi industriali chiaramente chiudono o ristrutturano e comunque ridimensionano e quindi consumano anche gas, ma soprattutto c'è stato l'avvento, per fortuna, delle fonti rinnovabili, che ha ulteriormente ridotto la necessità di produzione, mi riferisco soprattutto all'energia elettrica, da centrali a ciclo combinato, che poi sono le centrali a gas, che a questo punto rendono poco perché le rinnovabili hanno fatto una grande concorrenza. Naturalmente ci sarebbe anche qui da aprire un capitolo su tutta la campagna, anche lì terroristica e disinformativa, che è nata negli ultimi anni sul fatto delle sovvenzioni alle rinnovabili, no? Che sono state dipinte come la rovina, soldi e così via. In realtà le sovvenzioni alle rinnovabili, nei confronti delle sovvenzioni che vengono storicamente fatte alle fonti fossili, quindi carbone, gas e petrolio, sono ben minori, e quindi non sono solamente quelle. Ricordiamoci che le rinnovabili comunque ci garantiscono un ambiente più pulito e ci garantiscono soprattutto quell'indipendenza energetica che in questi casi i nostri governanti e le lobby si dimenticano sempre di citare.
E che tra l'altro sbandierano in continuazione, anche se non sono vere, giustificano i rigassificatori, giustificano tante altre scelte scellerate proprio con l'idea di rendersi indipendenti, quando si tratta sempre di fonti che provengono dall'esterno, quindi di dipendenza, sono comunque dipendenti. Va bene, io ti ringrazio molto. C'è una qualche battuta con la quale vorresti chiudere questo nostro collegamento?
No, l'unica battuta è quella di non dare troppo retta alle campagne disinformative che ci vengono fatte, cioè io rimango, sarò che cominci a essere vecchio, però il vecchio slogan "spengi la televisione e accendi il cervello", ecco, forse rimane sempre molto molto attuale.
Grazie mille Maurizio, alla prossima.
Ciao. Ciao, Maria, ciao. Ciao.